Riflessioni sulla passione di Gesù e di Maria e sulla compassione di Giovanni. Volume decimo dell'Evangelo come mi è stato rivelato, capitolo 613. 20 febbraio 1944. Ora, è già notte, dice Gesù. Tu lo hai visto. Quanto costi essere salvatori? Lo hai visto in me e in Maria. Le nostre torture le hai tutte conosciute e hai visto con che generosità, con che eroismo, con che pazienza, con che mitezza, con che costanza, con che fortezza le abbiamo subite per la carità di salvarvi. Tutti coloro che vogliono, che chiedono al Signore e Dio di fare di essi dei salvatori, devono ben pensare che io e Maria siamo il modello e che quelle sono le torture da condividere per salvare. Non saranno la croce, le spine, i chiodi, i flagelli immateriali. Saranno altri, di altra forma e natura, ma ugualmente dolorosi e ugualmente consumanti. Ed è solo consumando il sacrificio fra quei dolori che si può divenire salvatori. È una missione austera, la più austera di tutte. Quella rispetto alla quale la vita del monaco o della monaca della più severa regola è un fiore rispetto ad un mucchio di spine. Perché questa è non regola di ordine umano, ma regola di un sacerdozio, di una monacazione divina, il cui fondatore sono io. Io che consacro e accolgo nella mia regola, nel mio ordine, gli eletti ad essa, ed impongo loro il mio abito, il dolore totale, sino al sacrificio. Tu hai visto le mie sofferenze. Esse sono state volte a riparare le vostre colpe. Niente nel mio corpo è stato escluso da esse, perché niente nell'uomo è esente da colpe, e tutte le parti del vostro io fisico e morale, quell'io che Dio vi ha dato con una perfezione di opera divina e che voi avete avvilito con la colpa del progenitore e con le vostre tendenze al male, con la vostra volontà cattiva, sono strumenti di cui vi servite per compiere il peccato. Ma io sono venuto per annullare gli effetti del peccato col mio sangue e il mio dolore, lavando le vostre singole parti fisiche e morali in essi per mondarle e per renderle forti contro le tendenze colpevoli. Le mie mani sono state ferite e imprigionate dopo essersi stancate a portare la croce per riparare a tutti i delitti fatti dalla mano dell'uomo. Da quelli veri e propri di reggere e manovrare un'arma contro un fratello, facendo di voi dei caini, a quelli di rubare, di scrivere false accuse, di fare atti contro il rispetto del vostro e dell'altrui corpo e di oziare in un'infingardia che è terreno propizio ai vostri vizi. Per le vostre illecite libertà delle mani, ho fatto crocifiggere le mie, inchiodandole al legno, privandole d'ogni modo più che lecito e necessario. I piedi del vostro Salvatore, dopo essersi affaticati e contusi sulle pietre del mio cammino di passione, sono stati trafitti, immobilizzati, per riparare a tutto il male che voi fate coi piedi, facendo di essi il mezzo per andare ai vostri delitti, furti, fornicazioni. Ho segnato le vie, le piazze, le case, le scale di Gerusalemme per purificare tutte le vie, le piazze, le scale, le case della terra, da tutto il male che vi era nato sopra e dentro, seminato nei secoli passati e nei secoli a venire, dal vostro malvolere, ubbidiente alle istigazioni di Satana. Le mie carni si sono maculate, contuse, lacerate, per punire in me tutto il culto esagerato, l'idolatria che voi date alla carne vostra e di chi amate per capriccio di senso o anche per affetto che in sé non è riprovevole, ma che rendete tale, amando un genitore, un coniuge, un figlio, un fratello, più di quanto non amiate Dio. No! Sopra ogni amore ed ogni vincolo della terra vi è, vi deve essere, l'amore per il Signore Dio vostro. Nessun altro affetto deve essere superiore a questo. Amate i vostri in Dio, non sopra Dio. Amate con tutti voi stessi Dio. Ciò non assorbirà il vostro amore al punto di rendervi indifferenti ai congiunti, ma anzi alimenterà il vostro amore per essi della perfezione attinta da Dio, perché chi ama Dio ha Dio in sé e avendo Dio ha la perfezione. Io ho fatto delle mie carni una piaga per levare alle vostre il veleno del senso, del non pudore, del non rispetto, dell'ambizione e ammirazione per la carne destinata a tornare polvere. Non è col culto alla carne che si porta la carne alla bellezza. È con il distacco da essa che si dà ad essa la bellezza eterna nel cielo di Dio. La mia testa fu torturata da mille torture, delle percosse, del sole, delle urla, delle spine, per riparare alle colpe della vostra mente. Superbia, impazienza, insopportabilità, insofferenza pullulano come un fungaio nel vostro cervello. Io ho fatto di esso un organo torturato, chiuso in uno scrigno decorato di sangue per riparare a tutto ciò che sgorga dal vostro pensiero. L'unica corona che ho voluto, tu l'hai vista? La corona che solo un pazzo o un suppliziato può portare. Nessuno che sia sano di mente, umanamente parlando e libero di sé, se la impone. Ma io ero giudicato pazzo, e pazzo, soprannaturalmente, divinamente pazzo ero, volendo morire per voi che non mi amate o mi amate così poco, volendo morire per vincere il male in voi, sapendo che lo amate più di Dio, ed ero in balia dell'uomo, suo prigioniero, suo condannato. Io, Dio, condannato dall'uomo. Quante impazienze voi avete per dei non nulla, quante incompatibilità per delle inezie, quante insoffribilità per dei semplici malesseri. Ma guardate il vostro Salvatore. Meditate cosa doveva essere di eccitante quel pungere continuo in nuovi posti, quell'impigliarsi nelle ciocche dei capelli, quello spostarsi continuo senza dar modo di muovere il capo, di appoggiarlo in nessun modo che non desse tormento. Ma pensate cosa erano per la mia testa, torturata, dolente, febbrile, le urla della folla, le percosse sul capo, il sole cocente. Ma riflettete quale dolore dovevo avere nel mio povero cervello, andato all'agonia del venerdì, già tutto un dolore, per lo sforzo subito nella sera del giovedì, nel mio povero cervello, al quale saliva la febbre di tutto il corpo straziato e delle intossicazioni provocate dalle torture. E nel capo gli occhi ebbero la loro, e la sua ebbe la bocca, e la sua il naso, e la sua la lingua, per riparare ai vostri sguardi, così amanti di vedere ciò che è male, e così dimentichi di cercare Dio, per riparare alle troppe e troppo bugiarde e sporche e lussuriose parole che dite, invece di usare le labbra per pregare, per insegnare, per confortare. Ebbero la sua tortura il naso e la lingua per riparare alle vostre golosità e alla vostra sensualità del fatto, per cui pure commettete delle imperfezioni che sono terreno a più gravi colpe, e delle colpe con l'avidità di cibi superflui, senza pietà di chi ha fame, di cibi che vi potete permettere molte volte ricorrendo a mezzi illeciti di guadagno. I miei organi non furono esenti dal soffrire, non uno di essi. Soffocazioni e tosse per i polmoni contusi dalla barbara flagellazione e resi edematici dalla posizione sulla croce. Affanno e dolore al cuore spostato e reso infermo dalla crudele flagellazione, dal dolore morale che l'aveva preceduta, dalla fatica della salita sotto il grave peso del legno, dall'anemia consecutiva a tutto il sangue che già avevo sparso. Fegato con gesto, milza con gesta, reni contuse e con geste. Tu l'hai vista, la corona di lividi che stava intorno ai miei reni. I vostri scienziati, per dare una prova alla vostra incredulità rispetto a quella prova del mio patire che è la sindone, spiegano come il sangue, il sudore cadaverico e l'urea di un corpo sopraffaticato abbiano potuto, mescolandosi agli aromi, produrre quella naturale pittura del mio corpo estinto e torturato. Meglio sarebbe credere, senza avere bisogno di tante prove per credere. Meglio sarebbe dire: ciò è opera di Dio e benedire Dio che vi ha concesso di avere la prova irrefragabile della mia crocifissione e delle precedenti torture. Ma poiché ora non sapete più credere con la semplicità dei bambini, ma avete bisogno di prove scientifiche, povera fede la vostra, che senza il puntello e il pungolo della scienza non sa star ritta e camminare, sappiate che le contusioni feroci delle mie reni sono state l'agente chimico più potente nel miracolo della sindone. Le mie reni, quasi frante dai flagelli, non hanno più potuto lavorare. Come quelle degli arsi in una vampa, sono state incapaci di filtrare e l'urea si è accumulata e sparsa nel mio sangue, nel mio corpo, dando le sofferenze della intossicazione uremica e il reagente che, trasudando dal mio cadavere, fissò l'impronta sulla tela. Ma chi è medico fra voi, o chi fra voi è malato di uremia, può capire quali sofferenze dovettero darmi le tossine uremiche, tanto abbondanti da essere capaci di produrre un'impronta indelebile. La sete. Quale tortura la sete! Eppure, lo hai visto, non ci fu uno fra tanti che in quelle ore mi seppe dare una goccia d'acqua. Dalla cena in poi io non ebbi più nessun conforto. E febbre, sole, calore, polvere, dissanguamento davano tanta sete al vostro Salvatore. Tu l'hai visto e ho respinto il vino mirrato. Non volevo addolcimenti al mio patire. Quando ci si è offerti vittime, bisogna essere vittime, senza transazioni pietose, senza compromessi, senza addolcimenti. Occorre bere il calice così come esso è dato. Gustare l'aceto e il fiele sino in fondo. Non il vino drogato che produce intontimento del dolore. Oh, la sorte di vittima è ben severa, ma beato chi la elegge per sua sorte. Questo il soffrire del tuo Gesù nel suo corpo innocente. E non ti parlo delle torture dell'affetto per mia madre e per il suo dolore. Ci voleva quel dolore, ma per me è stato lo strazio più crudele. Solo il Padre sa cosa ha sofferto il suo Verbo nello spirito, nel morale, nel fisico. Anche la presenza della madre, se è stata la cosa più desiderata dal mio cuore, che aveva bisogno di avere quel conforto nella solitudine infinita che lo circondava, infinita, solitudine veniente da Dio e dagli uomini, è stata tortura. Ella doveva essere là, angelo di carne, per impedire la disperazione di assalirmi come l'angelo spirituale l'aveva impedito nel Getsemani. Doveva essere là per unire il mio dolore al suo per la vostra redenzione. Doveva essere là per ricevere l'investitura di madre del genere umano. Ma vederla morire ad ogni mio fremito è stato il mio più grande dolore. Neppure il tradimento, neppure la cognizione che il mio sacrificio sarebbe stato inutile per tanti, Questi due dolori che poche ore prima mi erano parsi tanto grandi da farmi sudare sangue erano paragonabili a questo. Ma tu lo hai visto, come è stata grande Maria in quell'ora. Lo strazio non gli ha impedito di essere forte ben più di Giuditta. Questa ha ucciso. Quella si è fatta uccidere attraverso la sua creatura. E non ha imprecato, e non ha odiato. Ha pregato, ha amato, ha ubbidito. Madre sempre, sino a pensare fra quelle torture che il suo Gesù aveva bisogno del suo velo virginale sulle sue carni innocenti per difesa del suo pudore, ella ha saputo essere nel contempo figlia del Padre dei Cieli e ubbidire alla sua tremenda volontà di quell'ora. Non ha imprecato, non si è ribellata né a Dio né agli uomini. Ha perdonato a questi, ha detto fiat a quello. Anche dopo l'hai udita. Padre, io ti amo e tu ci hai amati. Se lo ricorda e lo proclama che Dio l'ha amata e gli rinnova il suo atto di amore, in quell'ora. Dopo che il padre l'ha trafitta e orbata della sua ragione d'essere, lo ama. Non dice «non ti amo più perché tu m'hai colpita», lo ama. E non si affligge per il suo dolore, ma per quello subito dal figlio. Non urla per il suo cuore spezzato, ma per il mio trafitto. Di questo chiede ragione al padre, non del suo dolore. Chiede ragione al padre in nome del loro figlio. Ella è ben la sposa di Dio. Ella è ben colei che ha concepito per coniugio con Dio. Ella lo sa che contatto umano non ha generato la sua creatura, ma solo fuoco sceso dal cielo a penetrare nel suo seno immacolato e a deporvi il germe divino, la carne dell'uomo Dio, del Dio uomo, del Redentore del mondo. Ella lo sa. E come sposa e madre chiede ragione di quella ferita. Le altre dovevano essere date, ma questa, quando tutto era stato compiuto, perché? Povera mamma, vi è stato un perché che il tuo dolore non ti ha permesso di leggere sulla mia ferita, ed è stato che gli uomini vedessero il cuore di Dio. Tu l'hai visto, Maria, e non lo dimenticherai mai più. Ma lo vedi, Maria? Nonostante non veda in quel momento le soprannaturali ragioni di quella ferita, pensa subito che essa non m'ha fatto male e ne benedice Dio. Che quella ferita faccia tanto male a lei, povera mamma, ella non se ne cura. Non ha fatto male a me. E ciò le basta e le serve per benedire Dio che l'immola. Chiede unicamente un poco di conforto per non morire. È necessaria alla Chiesa nascente di cui è stata creata madre poche ore innanzi. La Chiesa, come un neonato, ha bisogno di cure e di latte materno. Maria lo darà alla Chiesa, sorreggendo gli apostoli, parlando ad essi del Salvatore, pregando per essa, Ma come lo potrebbe se spirasse questa sera? La chiesa, che ha poco più giorni per rimanere senza il suo capo fra essa, rimarrebbe orfana del tutto se anche la madre spirasse. E la sorte dei neonati orfani è sempre precaria. Dio non delude mai una giusta preghiera e conforta i suoi figli che sperano in lui. Maria lo prova nel conforto della Veronica. Ella, la povera mamma, ha stampato negli occhi l'effigie del mio volto spento. Non può resistere a quella vista. Non è più il suo Gesù quello, invecchiato, enfiato, con gli occhi chiusi che non la guardano, con la bocca contorta che non le parla e sorride. Ma ecco un volto che è di Gesù vivo, doloroso, ferito, ma vivo ancora. Ecco il suo sguardo che la guarda, la sua bocca che par dica mamma. Ecco il suo sorriso che la saluta ancora. Oh Maria, cercalo il tuo Gesù nel tuo dolore. Egli verrà sempre e ti guarderà, ti chiamerà, ti sorriderà. Divideremo il dolore, ma saremo uniti. Giovanni, o piccolo Giovanni, ha diviso con Maria e con Gesù il dolore. Sì, come Giovanni, sempre. Anche in questo. Già, te l'ho detto. Non sarai grande per le contemplazioni e i dettati, questi sono miei, ma per il tuo amore. E l'amore più alto è nella compartecipazione al dolore. Questo dà modo di intuire i minimi desideri di Dio e di renderli realtà, nonostante tutti gli ostacoli. Guarda con che viva e delicata sensibilità Giovanni si conduce dalla notte del giovedì alla notte del venerdì e oltre. Ma osserviamolo in quelle ore. Un attimo di smarrimento, un'ora di pesantezza, ma superato il sonno con l'orgasmo della cattura e l'orgasmo con l'amore, egli viene trascinandosi seco Pietro, perché il maestro abbia un conforto vedendo il capo degli apostoli e il prediletto fra gli apostoli. E poi pensa alla madre, alla quale qualche crudele può urlare l'avvenuta cattura, e va da lei. Egli non sa che Maria già vive gli strazi del figlio, e che mentre gli apostoli dormivano, ella vegliava e pregava, agonizzando col figlio. Egli non lo sa. E va da lei, e la prepara alla notizia, e poi fa la spola fra la casa di Caifa e il pretorio, la casa di Caifa e la reggia di Erode, e da capo, dalla casa di Caifa al pretorio. E fare ciò quella mattina, traversando la folla ubriaca di odio, con le vesti che lo accusano per Galileo, non è comoda cosa. Ma l'amore lo sostiene, ed egli non pensa a sé, ma ai dolori di Gesù e di sua madre. Potrebbe essere lapidato perché seguace del Nazareno. Non importa. Egli sfida tutto. Gli altri sono fuggiti, stanno nascosti. La prudenza e la paura li conducono. Lui lo conduce l'amore e resta e si mostra. È un puro. L'amore prospera nella purezza. E se la sua pietà e il suo buon senso di popolano lo inducono a tenere Maria lontana dalla folla e dal pretorio, egli non sa che Maria condivide tutto tutte le torture del figlio, patendole spiritualmente, quando giudica essere l'ora che Gesù ha bisogno della madre e che non è lecito tenere oltre la madre separata dal figlio, egli la conduce a lui, la sostiene, la difende. Cosa è quel pugno di persone fedeli? Un uomo solo, inerme, giovane, senza autorità, a capo di poche donne, contro tutta una folla imbestialita. Nulla. Un mucchietto di foglie che il vento può disperdere. Una piccola barca su un oceano in tempesta che la può sommergere. Non importa, l'amore è la sua forza e la sua vela. Egli va armato di questo e con questo protegge la donna e le donne fino alla fine. Giovanni ha posseduto l'amore di compassione come nessun altro al mondo, eccettuata mia madre. Egli è il capostipite degli amorosi di questo amore. È il tuo maestro in questo. Seguilo nell'esempio che ti dà di purezza e carità e sarai grande. Va in pace ora. Ti benedico. 7 aprile 1945, dice Gesù. E dato che prevedo le osservazioni dei troppi Tommasi e dei troppi scribi di ora su una frase di questo dettato che pare in contrasto con il sorso d'acqua offerto da Longino, oh, come i negatori del soprannaturale, i razionalisti dalla perfezione all'incontrario godrebbero nel poter trovare una fessura nel magnifico complesso di quest'opera di bontà divina e di sacrificio tuo, piccolo Giovanni, per potere, facendo leva in questa fessura, col piccone del loro micidiale razionalismo far crollare tutto? Per prevenire questi, io dico e spiego. Quel povero sorso di acqua, una goccia nell'incendio della febbre e nell'asciuttore delle vene svuotate, preso per amore di un'anima che andava persuasa di amore per portarla alla verità, preso con somma fatica nell'affanno acuto che mi strozzava il respiro e ostacolava la deglutizione, tanto ero franto dai flagelli atroci, non dette altro ristoro che quello sovrannaturale. Come carne, fu un nulla, per non dire un tormento. Fiumi sarebbero occorsi alla mia sete di allora, e non potevo bere per l'affanno del dolore precordiale. E tu sai cosa è questo dolore. Fiumi sarebbero corsi poi, e non mi furono dati, né avrei potuto accettarli per la sempre più forte soffocazione, ma quanto ristoro mi avrebbero dato al cuore se mi fossero stati offerti. Era di amore che morivo. Di amore non dato. La pietà è amore. E in Israele non vi fu pietà. Quando contemplate voi buoni, o analizzate voi scettici, quel sorso, dategli il giusto nome, pietà, non bevanda. Può dunque dirsi, senza perciò incorrere in menzogne, che dalla cena in poi io non ebbi conforto. In tutto il popolo che mi circondava non ci fu uno che mi desse conforto, posto che il vino drogato non lo volli sorbire. Ebbi aceto e scherni. Ebbi tradimenti e percosse. Questo ebbi. Nulla più.